Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, in questo cammino che la Chiesa ci fa fare nelle letture di questo tempo pasquale, attraverso gli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, ecco oggi ci ha messo davanti questo momento fondamentale, tappa fondamentale della storia della Chiesa, che fu il primo concilio di Gerusalemme. Cioè gli apostoli si riuniscono perché nasce un problema, qualcuno insegna qualcosa che non era conforme alla novità del Vangelo nei confronti della vecchia legge, volendo imporre la circoncisione anche a coloro che provenivano dalla predicazione ai pagani. All'inizio tutti i cristiani erano circoncisi perché venivano dalla religione ebraica, erano degli ebrei. E quindi si pone davanti questo grande problema e viene chiarito, definito in questo primo concilio in cui gli apostoli stabiliscono che non c'è bisogno, anzi non devono essere circoncisi. È qualcosa di forte, di chiaro, che loro dicono con l'autorità dello Spirito Santo, noi e lo Spirito Santo. E nella lettera che inviano a tutta la Chiesa, però aggiungono anche altre cose. E lì noi vediamo sia l'aspetto magisteriale, dottrinale, anche l'aspetto pastorale. Perché nelle altre cose, alcune erano importanti, sì, come il fatto che al mercato vendevano delle carni che erano state prima sacrificate a Giove, agli idoli pagani. Allora, ecco, gli ebrei si astenevano da mangiare queste carni. E poi c'erano le norme ebraiche di non mangiare animali soffocati e non dissanguati. Allora, gli apostoli, insieme con questo dato di fede importante, su questa norma importante della circoncisione che non era dovuta, e insieme anche a un altro aspetto importante, dove ribadisce che i cristiani non possono unirsi illegittimamente, cioè non potevano accoppiarsi così, ma dovevano sposarsi, insieme a queste due norme importanti mette anche queste altre norme che non erano norme necessarie, ma che sono come un contentino, qualcosa per acquietare gli animi degli ebrei, che era un colpo veramente, per quelli che la pensavano in quella maniera, un colpo duro, non dover essere più circoncisi, era una novità assoluta. Allora, vedete, gli apostoli come sanno dosare bene nelle cose necessarie fermezza, in quelle che non sono importanti, ecco, si può anche chiudere un occhio. Il problema è poi quando si chiudono gli occhi sulle cose importanti, quello è, bisogna stare attenti. Ma cosa mi dice a me questo? Ecco, mi dice, proprio ieri, mettendo a posto i libri, mi è uscito fuori un bel libro, grosso così, I Concili. Tutti i documenti di tutti i concili, da questo di Gerusalemme al Concilio Vaticano II, che è l'ultimo dei concili, che rappresenta veramente l'apice della comprensione della rivelazione, un momento splendido di luce nello spirito che ha illuminato e illumina la Chiesa, e che però bisogna stare attenti, diceva Benedetto XVI in un mirabile discorso che fece alla Curia Romana nel Natale del 2006, facendo gli auguri alla Curia Romana, fece un discorso meraviglioso sul Concilio Vaticano II, dove spiegava come il Concilio fa parte di questa magistero costante nella Chiesa e che va letto, interpretato alla luce di tutti i concili precedenti. E ha detto delle cose semplici, delle cose evidenti. Non è che la Chiesa nasce nel 1968, lì quando negli anni 60 quando si è fatto il concilio, la Chiesa è nata prima e tutti questi concili sono stati rappresentano lo sforzo della Chiesa di custodire e difendere la fede. E tu, se leggi il Concilio Vaticano II, vuoi capirlo bene, devi conoscere il Vaticano I, devi conoscere Trento, devi conoscere il Concilio di Firenze, di Nicea, di Calcedonia, di Costantinopoli, altrimenti le spari, e oggi le sparano di tutti i colori, e si appellano al Concilio, ma quale Concilio? Quello della loro mente, non il Concilio inserito in questo flusso vitale del Magistero. È un discorso meraviglioso, se in internet lo trovate, dicembre 2006, discorso di Benedetto XVI sull'interpretazione del Concilio, dove dice praticamente che l'eresia attuale è quella interpretazione del Concilio senza tener conto del Magistero precedente, creando una rottura, creando un Vangelo diverso. E Paolo diceva, no, già, se qualcuno vi predicasse, qualcuno, chiunque vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, anatema sit, non aderite. Veniamo poi alla pagina del Vangelo che ci sta accompagnando in queste domeniche, Giovanni. Per capire questo brano che abbiamo ascoltato adesso, dobbiamo contestualizzarlo, tenere presente che siamo nel contesto dell'ultima cena, dove Gesù si spoglia delle sue vesti, si mette un asciugatoio, lava i piedi, sapete Pietro che non voleva farseli lavare, e poi dirà: voi mi chiamate maestro, ecco, io sono il vostro maestro, quello che ho fatto io adesso dovete farlo voi. E dopo dirà ancora, in questo contesto: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E qui io ripeto sempre, Gesù non sta dando un comandamento universale dell'amore, come alcuni scambiano, come se il comandamento del cristiano sia amare tutti. Il cristiano ama tutti, sì, sì, ma qui Gesù non vuole dire questo. Quando dice vi do un comandamento nuovo, sta dicendo amatevi gli uni altri nel contesto dell'Eucarestia, di quel pane spezzato che è il suo corpo donato, che loro hanno appena finito di mangiare. Voi che mangiate me, voi che amate me, voi che mangiate me, dovete amarvi di un amore unico, di un amore particolare, di quell'amore agapico che è frutto dell'Eucarestia. Questo è il comandamento di Cristo. E da questa vita, da questa esperienza, di questo amore, nasce poi il desiderio di far conoscere e portare a tutti l'amore di Cristo. E la missione nasce dall'esperienza eucaristica, non nasce dalle riunioni che si possono fare a tavolino di programmazione varia, ma nascono da questa esperienza dell'amore di Cristo che ci prende, ci colpisce, ci riempie, e allora il desiderio di portarlo fuori. Allora ecco, vi do questo comandamento: amatemi come io vi ho amato. E qui nasce la domanda: La domanda che è spontanea, che fu anche la domanda di Maria quando l'angelo le annunziò il disegno della maternità divina che il Padre aveva su di lei. Come è possibile? Uno stupore di Maria. Ma quando Gesù ti dice a te, tu devi amare come me, dice a ciascuno di noi, voi dovete amare come amo io. No, non vi viene di fare, oh Signore, ma tu sei il figlio di Dio, tu sei non solo il figlio, tu sei Dio. Oggi non lo dicono più, ci presentano solo un Gesù umano che veramente era uomo perché figlio di Maria, ma veramente era Dio, sembra che se lo sono scordati. No, tu sei Dio, come faccio io ad amare come te? Come faccio ad amare come te? Ed ecco allora Gesù che dà in questo brano che abbiamo appena proclamato e voi avete ascoltato, Gesù dà la risposta. Come fare per amare come Lui? Dice Gesù, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco il segreto. Come amare? Come fare per amare come Gesù? Come fare per osservare il comandamento nuovo di Gesù? Come fare per vivere la parola di Gesù? Che è esigente! Non date retta a quelli che ve la mettono adesso tutta bassa. La parola di Gesù è esigente. E l'ha detto Lui stesso. I parolai di questo mondo ci propongono una via larga, amena, piacevole, sollezzevole, ma non porta in paradiso, attenzione. Gesù è stato chiaro, la via che vi propongo io è difficile, è impegnativa, è faticosa, ma vi porta alla vita, ma vi porta alla vita. Come intraprendere questa via? Dove trovare la forza di vivere le esigenze alte, ma belle, del Vangelo? Ce l'ha detto appena adesso Gesù. Se uno mi ama, avrà la forza di vivere il Vangelo. È un segreto questo. Se uno mi ama, è nell'amore di Gesù che cambia la tua vita, cambiano i tuoi gusti, cambiano i tuoi ragionamenti. È nel cammino di amore con Gesù, perché è un cammino graduale, una crescita. Non si diventa perfetti cristiani subito e neanche perfetti preti. Nella vita umana c'è questa gradualità. Ma come riusciamo a crescere nella applicazione, nell'esperienza concreta di mettere in pratica la parola di Gesù? Perché la parola di Gesù non è qualcosa di bello messo davanti a noi, ma è una chance che Gesù ti dà per dire: vuoi rendere più bella la tua vita? Vuoi rendere la tua vita ricca di significato? Vuoi rendere la tua vita ricca di senso? Vivi il Vangelo, è la chance che ti do. È la chance che ti do. Ma come vivere il Vangelo? Dove trovare la forza? È l'amore di Gesù. Vedete, quando ero ragazzo, verso i 13-14 anni, organizzavamo tutti i giorni più o meno le partite di calcio, quando si poteva. A un certo punto ci veniva difficile organizzarle, mentre prima ci mettevamo 2 minuti, ci mettevamo d'accordo e facevamo queste partite, a un certo punto ci veniva difficile. Perché? Perché a 13-14 anni gli altri cominciavano ad avere una fidanzatina. E allora dicevano, no, io c'ho altro da fare. E noi ci arrabbiavamo, perché alle volte non riuscivamo proprio più a giocare, a fare una bella, perché quello che a loro prima piaceva, quello che prima li entusiasmava, tanto che non mancavano mai, innamorati che si sono di quella ragazza, preferivano non venire. Perché l'amore li ha cambiati. L'amore ti cambia. L'amore, quando tu ti incontri con l'amore di Gesù, ti cambia. Un'altra esperienza bellissima. C'è un piccolo gruppo di giovani che ci vediamo, no, giovani sono loro, io sono vecchio, ci vediamo ogni settimana. Un giorno sono, invitiamo tutti, facciamo un po' di catechesi e poi adorazione e il Santo Rosario, una cosa molto semplice. È venuta una coppia giovane di ragazze e ragazze che da 2 anni più o meno convivevano. Non abbiamo parlato noi di castità, non abbiamo fatto nessun discorso, abbiamo parlato di Gesù, del Vangelo, abbiamo pregato in chiesa. Loro sono continuati a venire ogni settimana e dopo un mese più o meno mi dice: sa padre, che dopo la prima volta che noi siamo venuti non abbiamo convissuto più, abbiamo separato i letti. Ma chi è stato a fargli separare i letti? Gesù. Hanno assaggiato un po' dell'amore di Gesù e sono cambiati. Morale della favola: se tu non cambi, non trovare motivi nelle tue fragilità, non trovare motivi nelle tue mancanze di impegno. Motivo fondamentale è che non ti sei ancora innamorato di Gesù. Gesù ancora non è entrato veramente nel tuo cuore. Perché se lui trovasse uno spazio, anche piccolo, piano piano, piano piano, l'amore di Gesù ti porta dove lui vuole. E dove ti porta Gesù? Ti porta a rinnegare te stesso, a crocifiggere le tue passioni, a vivere e amare come lui, cioè senza il condizionamento delle tue fragilità, delle tue debolezze, ma con la forza del dominio di te. E chi ti dà la forza del dominio di te? L'amore di Gesù, l'amore di Gesù. E Gesù poi in questo Vangelo ci dice anche un'altra cosa molto bella. Dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, vivrà i miei precetti, vivrà il mio comandamento. E il Padre lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva la mia parola. È chiaro, è l'amore. E questo amore cosa fa? Che nasce dalla tua fede, attira in te la presenza del Padre, la presenza del Figlio. È l'amore. E quest'amore, voi sapete che è uno dei nomi dello Spirito Santo. Per cui tu diventi tabernacolo vivo della Santissima Trinità. Il Padre, il Figlio e lo Spirito vivono in te. Con gioia. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, come Dio, vivono e sono dappertutto, perché nulla può mantenersi nell'essere senza la presenza potente di Dio. Anche all'inferno Dio è presente, anche nell'anima dannata Dio è presente, perché se Lui fosse assente non esisterebbe né l'inferno né l'anima dannata, perché tutto si mantiene con la Sua presenza. Ma in noi che lo amiamo la Sua presenza è diversa, è una presenza d'amore, è una presenza di relazione d'amore, è una presenza di attenzione d'amore. Per cui man mano che noi cresciamo nella vita cristiana stiamo attenti a Lui presente, non lontano da noi ma in noi. E questo è bello, Ed è un anticipo di quella realizzazione di cui ci ha parlato la seconda lettura, dove lassù nel cielo Dio sarà tutto in tutti e non ci sarà nessun tempio, perché ognuno sarà portatore bellissimo, bellissimo, splendido e santissimo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tu anticipi adesso, nella fragilità della tua condizione umana, anticipi il paradiso, perché se Dio vive nel tuo cuore è già un paradiso che tu stai vivendo. Quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, stiamo dicendo che la nostra anima è il cielo dove abita Lui. E se noi avessimo sempre presente queste verità, verità, attenzione, non sono pie meditazioni, non sono opinioni, sono verità di fede. Se tu avessi presente sempre queste verità di fede, passeresti sopra a tante cose che adesso ti rattristano, ti inquietano, ti disturbano. Tutto questo possono farlo solo perché tu non tieni presente quella ricchezza di grazia che è la tua anima, tempio della Santissima Trinità. E poi Gesù continua: vi ho detto queste cose mentre ero ancora presso di voi, ma lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io ho detto. E lo Spirito Santo, vedete, ci sarebbe qui da parlare sullo Spirito Santo, ma la parola di Gesù, per essere capita, perché questa parola diventi viva, ha bisogno dello Spirito Santo che te la rende viva nel tuo cuore. Ci sono purtroppo tanti che studiano la parola di Dio, la vivisezionano e fanno tante riflessioni su quelle, ma senza Spirito Santo non si infuocano d'amore per Gesù. Perché vedete, il compito dello Spirito Santo qual è? Renderci affascinante Gesù, farci sentire il profumo di Gesù, indicarci Gesù, aiutarci a avvicinarci a Gesù, unirci a Gesù e farci vivere di Gesù. Fa tutto Lui, fa tutto questo Lui. È l'opera dello Spirito Santo in funzione di Lui. È l'amore. È l'amore del Padre e del Figlio. Quindi Lui non parla di sé, ma ci parla del Figlio. E quando il Figlio ti ha preso bene, ti ha unito a sé, ti mostra il Padre. Filippo, ancora non l'hai capito? Chi ha visto me ha visto il Padre. Questa è la missione di Gesù, condurci al Padre. E in questa luce Gesù dà agli apostoli la pace. Vi do la mia pace, non come il mondo la do. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. La pace di Gesù. Chiediamo questo dono, il dono della pace di Gesù, che non sta nella soddisfazione, nella comodità, nella realizzazione dei nostri progetti, ma la pace di Gesù sta in questa consapevolezza di essere oggetto dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E chi più di Maria ha vissuto questa pace, ha realizzato questa pace, ha ricevuto in dono questa pace. Chiediamo a lei che ci dia e ci aiuti a far sì che possiamo rimanere in questa pace per realizzare la nostra vocazione di figli nell'eternità. Amo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, che nella risurrezione di Gesù Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione.
Amen.
Gesù, il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
A voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Gesù Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Vediamo, grazie.